portoghese, Universidade Estadual de Campinas de São Paolo, che il professor Antunes ha pubblicato due libri in Italia per le edizioni Punto Rosso, che adesso ecco qua. Allora, ha pubblicato per le edizioni Punto Rosso nel 2015 Il lavoro e i suoi sensi, affermazione e negazione del mondo del lavoro. E recentemente, nel 2020, ha pubblicato Il privilegio della servitù. Quindi con piacere do la parola al professor Antunes. Professore, c'è? Non risponde? Professor Antunes?
Riccardo,
scusi, adesso, va bene adesso.
Eccoci, buonasera professore. Prego,
buonasera.
A lei la parola.
Grazie mille, grazie per la invitazione. Per me è un piacere partecipare di questa discussione. Devo scusarmi per lo mio precario limitato italiano. Vorrei presentare alcune idee per cominciare una discussione sobre il tema la pandemia e i laboratori di sperimentazione del lavoro. Io penso che non vou parlare molto, però alcune idee essenziali che c'è anche in un piccolo libro che ha pubblicato in italiano in Italia per Castelvecchi, che si chiama Pandemia e capitalismo virale e metamorfose di lavoro. La crisi economica e l'esplosione della pandemia del coronavirus ha generato conseguenze profonde per la umanità che dipende dal suo lavoro per sopravvivere. Nei disoccupati informalità o informali, la situazione diventa veramente disperata, particolarmente in Brasile, si può parlare anche in la India e in molte parti del sud del mondo, onde siamo il campione della tragedia. Prima della pandemia, circa del 40% della classe lavoratrice brasiliana si trovava nella informalità alle fine del 2019. Nello stesso periodo, prima della pandemia, totalizzava in Brasile più di 16 milioni di disoccupati, se si considera i disoccupati aperti e anche lo disoccupati per disalento, senza parlare della massa precarizzata praticamente in tutti gli spazi di lavoro. Cerca, per altra parte, cerca di 5 milioni di lavoratori e lavoratrici che trovano o provavano, meglio, che provavano le condizioni di uberizzati. Questo dato è importante perché io quero parlare propriamente di questa nuova cosiddetta modalità di lavoro uberizzati. Circa di 5 milioni di lavoratori e lavoratrici che provavano le condizioni di lavoro uberizzato. Quindi, io penso che questo ha sido parlato anche prima per gli amici che mi parlarono prima da me, non è stata la pandemia a causare questa situazione. La pandemia ha aumentato enormemente questa tragedia sociale e si può vedere nel presente e nell'orizzonte prossimo, in mezzo a questa terribile catombe mondiale, un disegno sociale ancora più desolante. Che cosa si potrà sperare in relazione alla classe lavoratrice dopo la pandemia? Che cosa il sistema di metabolismo antisociale del capitale ha da offrire alla umanità che dipende dal suo lavoro per sopravvivere? Dobbiamo a Marx, nell'Il Capitale la ricca metafora del metabolismo sociale per capire, per comprendere i meccanismi che pongono in movimento il sistema del capitale. Ma è stato con Steven Mesaros, specialmente in suo libro Oltre il Capitale, pubblicato da Punto Rosso, che questa formulazione ha trovato un ricco sviluppo analitico, in modo naturalmente sintetico. Trattandosi di un complesso economico che non c'è limiti alla sua espansione, il suo risultato è sua accentuata distruttività, di cui sono esempi la devastazione del lavoro in scala globale, il degrado ambientale, le oppressioni di genere, razza, sesso, eccetera. La produzione sociale che dovrebbe servire al bisogno umano sociale si è subordinata integralmente agli imperativi dell'autoriproduzione del capitale, causando la disoccupazione monumentale, ripeto, la distruzione ambientale, la mercificazione della vita, il razzismo, la xenofobia, l'incentivo di nuove guerre e conflitti armati. In Brasile oggi il disimpiego è prossimo e vicino a 20 milioni di lavoratori e lavoratrici disoccupati. Questo sono indici ufficiali. Le origini di questo quadro risalgono alle fine degli anni 60 di questa crisi strutturale i primi anni di 70, quando, ripeto, una crisi strutturale del sistema di capitali entrò in un lungo periodo di depressione di continuum che si è accentuato con la crisi del 2008-2009. Qui c'è la mia analisi, il punto di partita di questo profondo cambiamento del sistema del capitale del secolo XX per lo secolo attuale XXI. Ed in questo complesso sistema socio-metabolico che la corrosione del lavoro diventa un imperativo ancora più grande nel nostro tempo. Però è bisogno di parlare come Marx dimostrò prevedentemente nel libro 3 del Capitale. La produzione, parlava Marx, tra virgolette, molto di più di ogni altro modo di produzione, una dilapidatrice di uomini, di lavoro vivente, una dilapidatrice non solo di carni e di sangue, ma pure di nervi e cervelli. È molto emblematica questa formulazione, da Marx, che è presente nel libro 3 del Capitale. Però la principale contraddizione del Capitale, e questo punto è molto importante perché la mia riflessione c'è il sul del mondo come parte integrante, non è una riflessione che centra nell'universo, diciamo, del nord del mondo, però io procuro capire la complessità globale incluindo il sud del mondo. La principale contraddizione del capitale è che il lavoro non può essere completamente eliminato, poiché senza lavoro il capitale non si valorizza. La tecnologia non può la tecnologia può potenzializzare moltissimo il capitale, però non può creare plusvalori. Come stiamo vedendo con la paralizzazione globale della produzione durante la pandemia, il cosiddetto lockdown. Quando c'è paralisazione globale della produzione in un paese, la creazione della ricchezza è stanca e è paralizzata. È così che il sistema di metabolismo antisociale del capitale, come denominato, il sistema di metabolismo antisociale del capitale, sotto il comando del capitale finanziario, finisce per imporre una pragmatica della devastazione e dell'abbandono completo della condizione di lavoro su scala planetaria, dove vale tutto quando si mira al sud del mondo. Lavoro analogo alla esclavitù, super sfruttamento, per esempio, degli immigranti, come io ho visto molte volte in Italia e in tante altre parti del nord del mondo, ampliazione della esternalizzazione o subcontrattazione, della informalità, intermittenza, infine, si espande questa nuova modalità, tra virgolette, di estrazione compulsiva del lavoro che va da Cina a Brasile, dello Stati Uniti alla Sudafrica, dalla India al Messico, dalla Francia alla Russia, dal Giappone alle Filippine, dall'Inghilterra alla Corea del Sud. Però la simultaneità tragica tra il sistema di metabolismo antisociale del capitale, la crisi strutturale e l'esplosione del coronavirus, o se vogliamo usare la nostra sintesi, il capitalismo virale, provocativa, por certo, che è il titolo di questo piccolo libro che io mi ho riferito a poco, hanno un chiaro carattere discriminatorio in relazione a classe che vive di lavoro, che lotta per sopravvivere, soffrendo la brutalità della pandemia e la stessa letalità. La tragedia del capitalismo virale è che c'è la destruttività, adesso ha anche la letalità. E data la divisione sociale, sessuale e razziale del lavoro, ripeto, data la divisione sociale, sessuale e razziale del lavoro nella nuova morfologia, le donne lavoratrici bianche soffrono più degli uomini bianchi. Basta vedere gli alti indici di violenza domestica e femminicidio che si ampliano durante la pandemia. Però le lavoratrici nere sono più penalizzate che le bianche. Si veda più esempio della lavoratrice domestica in Brasile, che totalizzano più di 6 milioni, essendo per il 68% negri. Dobbiamo anche aggiungere che queste determinazioni di classe, genere e razza si intensificano ancora di più quando contempliamo le lavoratrici o lavoratori immigranti, rifugiati, indigena, quando si toma più esempio l'America Latina. Tutto ciò imprime una viscerale contraddizione che colpisce la totalità della classe lavoratrice che si trovano sob fuoco incrociato. È necessario l'isolamento sociale, è necessario il lockdown per preservarsi dal contagio del coronavirus. Ma come rimanere in isolamento sociale? Come si mantenere in isolamento sociale se si è disoccupati, se si è nella informalità? Come c'è, come aveva detto a poco, quasi 40% della classe lavoratrice in Brasile. Come rimanere in isolamento se si è intermittenti, uberizzati e pertanto carenti di diritti sociali, ricevendo salari soltanto quanto si esercita qualche lavoro? E se, se fosse um piccolo imprenditore, imprenditore che io ho denominato nel livro Il privilegio della servitù, pubblicato da Punto Rosso, l'imprenditore che è simultaneamente una modalità di borghese di se stesso e proletario di se stesso, che in mezzo alla pandemia non ha cosa vendere. Come sarà, sarebbe possibile sopravvivere? Se questa realtà si espande come una piaga in periodo di normalità prima della pandemia, è evidente che in questo periodo pandemico il capitale sta realizzando vari esperimenti che puntano vari esperimenti che dopo la pandemia deve essere espandito. Sono un conjunto di esperimenti di meccanismi di sfruttamento più intensificato, tá certo? E che deve, dopo la pandemia, espandirsi per diversi settori dell'economia. Qui io presento la prima ipotesi della mia investigazione, che è risultato di una pesquisa, un'investigazione sul lavoro digitale e l'uberizzazione del trabalho, del lavoro in Brasile. E la mia analisi è in corso. È in corso diversi laboratori di sperimentazione del lavoro e quello che mi sembra più importante è l'uberizzazione del lavoro. Io credo che la uberizzazione del lavoro è una specie, si può parlare così, di protoforma del lavoro del futuro, specialmente nella industria dei servizi. Attenzione, io parlo in industria dei servizi, io non parlo in società post-industriale, io parlo in industria dei servizi, la che más si amplia nel mondo. Senza altra possibilità di trovare lavoro immediato, lavoratori e lavoratrici in Brasile, in America Latina, in tante altre parti del mondo, inclusive nel nord, quello che io posso può accompagnare, lavoratori e lavoratrici cercavano impiego, tra virgolette, in Uber, Uber Eats, Cabify, Lyft, iFood, Amazon, eccetera. Tutti sono servizi di taxi simili a Uber. I Rappi e iFood sono servizi di consegna a domicilio di cibi cucinati. E tu sai che Amazon e anche Amazon Mechanical Turk, oggi una corporazione globale del topo, come disse la sua propaganda, di A a Z, tutto si trovano in Amazon. Si può trovare desde per comprare un libro, hasta la industria di intrattenimento, o se io quero bisogno di fare una traduzione per sanscrito o per mandarino di un articolo mio, io posso domandare junto a Amazon Mechanical Turk, che va a trovare in alguna parte del mondo, probabilmente in Asia, un traduttore per fare questa traduzione di questo supposto articolo. Dato che la disoccupazione è espressione globale di un flagello mondiale, le uberizzazioni sembrava mostrarsi un'alternativa quasi, tra virgolette, virtuosa, questa modalità di sclavitù digitale, come io ho denominato in questo libro Privilegio della servitù. Ma qual è il segreto di questa corporazione globale che non smettono di ampliare la forza globale di lavoro? Questa Uber, Uber Eats, Amazon Mechanical Turk e questa miriade di imprese di trasporti di que faz o serviço de consegna a domicílio do cibo cozinhado. Qual é o segredo de questa corporazione globale? Contando quase sempre sulla condescendência de governi, del legislativo e del judiciário, la loro, tra virgolette, alquimia sociale per me consiste in contrattare lavoratori e lavoratrici come prestatori di servizi, come imprenditori, e procedendo così diventa altamente lucrativa, dado che questa forza lavoro uberizzata o plataformizzata, come parliamo qui in Brasile o in altre parti del mondo, questa forza lavoro uberizzata si trova completamente esclusa dai diritti sociali, dai diritti di lavoro. Questa è la, diciamo, la vera, il vero, il grande segreto della corporazione. Strutturare una modalità di lavoro con intenso sviluppo digitale informazionale. Due, con l'esistenza di una forza sobrante di lavoro, un esercito di lavoro globale. Tre, facendo con che questo nuovo tipo, questa, tra virgolette, nuova modalità di lavoro sembra l'apparenza di un non lavoro. Si trasforma, i lavoratori e lavoratrici si trasformano in, tra virgolette, prestatori di servizi, in imprenditori. E questa alchimia sociale permette l'esclusione completa dai diritti del lavoro. Qual è la condizione di lavoro che si può trovare in questo tipo di lavoro uberizzato? Io vou indicare lo principale che la nostra investigazione ti ha dimostrato, e questa è una tendenza anche mondiale. Primero, realizzano i lavoratori e lavoratrici uberizzati, realizzano giornata di lavoro spesso estenuanti, molte volte riposo senza riposo settimanale, ricevendo salari bassi e che sono stati ancora più ridotti durante la pandemia. Tutte le investigazioni realizzate in Brasile dimostrano che durante la pandemia c'è una intensificazione del lavoro e c'è anche una riduzione, tá certo, del suo salario. Essendo stati licenziati, questo lavoratore può essere licenziati senza nessuna giustificativa dell'impresa, basta che la sua evaluazione sia una mala evaluazione, dovendo sopportare i costi di manutenzione di veicoli, moto, bicicletta, cellulari e equipamenti o equipaggiamenti generali. Così, questo congiunto di condizioni esclusa dal diritto del lavoro permette per me formulare questa tesi. Il capitale crea un laboratorio di sperimentazione che pretendono di intensificare dopo la pandemia, non solo in lo lavoratori della Uber, della Cabify, della 999, eccetera, però Airbnb, tá certo? E molti altri, però anche in lavoro docenti, e c'è plataforma di contrattazione di lavoro docenti in molte parti del mondo, inclusive in Brasile, in trabalhadores da imprensa, não sei como se pode dizer, não me recordo italiano, lo jornalista, lo periodista, anche intermittente, c'è lavoro del medici e lavoratori dell'ospitale oggi che sono contrattati tutti per piattaforma digitale, ossia c'è una possibilità di espansione monumentale di questo lavoro uberizzato. Questo mi permette, io sto, penso che prossimo di concluire, né? Questo mi permette di dire che stiamo assistendo, è una provocazione forte, però io penso che è imprescindibile da fare, stiamo assistendo a un capitalismo di plataforma che utilizza un sfruttamento tipico della protoforma del capitalismo, tipico del capitalismo di Manchester del secolo XVIII in la rivoluzione industriale. E allora, con la espansione della tecnologia di informazione e della comunicazione, passiamo ad assistere all'ampliamento della precarizzazione che colpisce i lavoratori e lavoratrici dei call center, telemarketing, piattaforme digitali, come io sto parlando, tá certo? Questo tri comprendono il nucleo principale dell'infoproletariato, secondo la denominazione presentata da Rui Braga e da me, l'infoproletariato, o il cybertariato, secondo la denominazione presentata da Ursula Hughes nel importante libro The Making of the Cybertariati. Questo colpisce anche settori industriali, agroalimentari, banche, commercio, fast food, turismo, alberghiero e specialmente c'è una grandissima possibilità di espansione in los servizi commoditizzati, mercadorizzati. Tendenza che già andava accentuandosi con lo sviluppo della cosiddetta industria 4.0, che gli compagni ho parlato prima. Proposta disegnata per generare un nuovo salto tecnologico e informatico nel mondo della produzione, più automatizzato e robotizzato in diversi spazi della catena produttiva globale di valore, che molte volte impiega in la Cina o in mondo asiatico e si espande questa catena produttiva, sua venda e consumo per tutto il mondo. La tendenza, pertanto, visibile prima della pandemia, era limpida e chiara, prima della pandemia. Riduzione del lavoro vivo mediante la sostituzione dell'attività tradizionale con strumenti adesso automatizzati e robotizzati sotto il comando informatico digitale, diventando il lavoro vivo più residuale nei impianti digitalmente più avanzati, ampliando l'esercito di riserva di forza lavoro che non smettono di espandirsi in questa fase più distruttiva e letale del capitale. Lo esempio di letalità posso dare di modo molto tranquillo. Oggi siamo molto vicino, Marco mi aiuta se il numero non sta corretto in italiano. Solo che adesso, creato mediante la introduzione del nuovo macchinario informatico digitale, di cui l'esempio è la Internet delle cose o inclusive la Internet Industrial of Things, IoT, e la conseguente riduzione, cioè la ampliazione del lavoro vivo, una nuova fase più profonda, e la conseguente riduzione del lavoro morto, mediante la sua sostituzione, tá certo? Por strumento più automatizzato, por strumento sul comando informatico digitale, in questo periodo della cyberindustria. Con questo posso presentare la seconda ipotesi e dopo finire. È in corso un nuovo e più processo di desantropomorfizzazione del lavoro. Io ritengo qui una idea da Marx e anche da Lukács, della ontologia dell'essere sociale, la opera di maturità da Lukács. C'è, ripeto, c'è in corso, quando si occhia e si toma in scala globale il lavoro e specialmente, tá certo? È l'attività più industrializzata, un processo di desantropomorfizzazione del lavoro o desantropomorfizzazione del lavoro, non so come si può dire in italiano, che è tanto quantitativa quanto qualitativa. È quantitativa perché c'è più disoccupazione e c'è più precarizzazione strutturale del lavoro, però che è anche qualitativa con la intelligenza artificiale, algoritmo, eccetera, che può generare un nuovo e più profondo processo di subsunzione reale del lavoro al capitale, adesso in la fase del capitale informazionale, digitale e finanziario. In altre parole, per ricordare da Marx, il lavoro, per ricordare da Marx, per occhiare per ciclo 21, por supposto, il lavoro si trasforma, io non so come dire in italiano, in un nuovo appendice, automa, automato in portoghese, io credo che in italiano è automa della macchina. Però adesso la macchina informazionale, digitale e algoritmica, che si sembra neutrale, però non è neutrale, l'algoritmo non è neutrale. Chi controlla l'algoritmo? Chi fa la programmazione dell'algoritmo? E questo processo serve ancora di più al disegno inconfessabile dell'autocrazia del capitale. Se tutto questo, per concludere, stava già accadendo nella fase più distruttiva del capitalismo, pandemico, questa attuale o virale, che cosa si poteva aspettare nella fase del capitalismo post-pandemico? Io credo, per essere diretto, che le corporazioni o piattaforme digitali globali presentano il recettario per l'uscita della crisi, che è un vero necrologio per la classe lavoratrice. Più informalità, più intermittenza, più algoritmo comandando, tra virgolette, le attività umane, puntando a convertirla in tutti i settori, il ramo dove ciò sia possibile, a una nuova appendice automa di una nuova subsumida o subordinata a una nuova macchina digitale. O in altre parole, stiamo assistendo a un capitalismo di plataforma che si utilizza di un sfruttamento tipico della protoforma del capitalismo e che avrà come risultato una monumentale disantropomorfizzazione del lavoro. E ciò accade perché questo processo è condotto e comandato da un sistema di metabolismo antisociale del capitale che può solo riprodursi mediante la distruzione sia della natura, che non è mai stata in una situazione così deplorevole, difficile o italiano questo momento, sia della forza, della forma lavoro umano in cui abbandonata, in cui abbandono, corrosione e dilapidazione sono diventate assolutamente insostenibili e che, procedendo così, non considera la totalità dei limiti umani, sociali, ambientali, alterandosi fra realizzazione della produzione, distruzione e anche letalità. Se questo fa algum senso, io devo concludere che per me la pandemia del capitale o il capitalismo virotico ha trasformato la reinvenzione di un nuovo modo di vita, un imperativo cruciale del nostro tempo. La pandemia del capitale sul capitalismo virale ha trasformato la reinvenzione di un modo, di un nuovo modo di vita in un imperativo cruciale del nostro tempo. Scusi per lo mio italiano e anche parlare con questa macchina digitale, tendo che leggere un poco perché